Ridiamo il benvenuto ad Augusto Bruni, bentornato anzi Augusto.
Ciao, ciao a tutti, grazie di avermi rinvitato.
Insomma, è un piacere riaverti ai nostri microfoni perché anzitutto sei uomo di radio, no?
Beh, sì, tanti.
Quindi insomma hai una lunghissima esperienza e conosci il mondo della radio, ma sei nostro ospite in questa occasione per parlare di un graphic novel molto interessante, molto avvincente, che è Nebbia Sporca. Ci vuoi raccontare com'è nato? Tu sei lo sceneggiatore e poi alle matite, agli inchiostri abbiamo Lele Vianello, che è stato assistente di Ugo Pratt, quindi insomma non pizza e fighi, diciamo, come diciamo qui a Roma, no?
No, assolutamente. Nebbia Sporca è nato nel 95 da due orfani, che eravamo io e Lele, in quanto collaboratori di Ugo Pratt. Eravamo molto tristi. Dovevamo fare qualcosa, insomma, e dalle chiacchierate che avevamo fatto volevamo assolutamente uscire fuori con qualcosa di inconsueto. E io avevo già un'idea la storia di un detective in una Milano futura ma terribile, diciamo con una situazione peggiore del Sudafrica prima che Mandela venisse fuori dal carcere. Concepii così con questo mio amico, che è un giallista di Bologna che adesso non scrive più, Loris Mazzaduri, una serie di racconti dedicati a un detective mezzo sangue dal nome Ismail Bernasconi. E Lele fu uno di quelli a cui feci vedere la storia, si entusiasmò e decisi io, perché era quello che aveva meglio interpretato nelle tavole di prova lo spirito di questa storia, di andare a proporre la storia stessa a Luigi Bernardi, buonanima, il patron di Garlanda Press, e il quale fu entusiasta della storia, ce la comprò subito, immediatamente a scatola chiusa. E purtroppo ebbe un grosso problema finanziario e per cui la storia non poté mai uscire. Questo nel 95, per cui è andata nel dimenticatoio e un po' di mesi fa, a tavola con Lele, parlando di altre cose, è venuta fuori l'idea di ripescare dal dimenticatoio questa storia e riproporla, pubblicandocela per conto nostro.
Quindi insomma mi sembra un'ottima decisione, no?
Sì, anche perché così avevamo le mani libere, non dovevamo più dipendere dagli editori, esatto. Non dovevamo più dipendere dai miseri compensi che gli editori normalmente versano.
Infatti.
Tieni presente che la prima storia che avevo pubblicato per Granata Press era stata fatta, scritta da me, ma disegnata da Davide Toffolo, dei Tre Allegri Ragazzi.
Accidenti,
morti.
Un amico! Allora salutiamo anche Davide Toffolo, certo.
Il
grande disegnatore anche lui.
Il quale mesi fa ha dato ufficialmente l'addio alla carriera di fumettista per dedicarsi completamente alla musica, dicendo non ce la faccio più in Italia, coi fumetti non si può vivere. E questo te la dice lunga sulla relazione che hanno gli editori con i poveri autori di fumetti. Quindi io e Lele abbiamo pubblicato per conto nostro, diciamo che sta andando piuttosto bene. La storia è stata presentata ufficialmente a Venezia questo settembre, durante una grande esibizione di acquarelli di Lele alla Giudecca, e ha raccolto parecchi consensi e speriamo che continui ad andare bene, meglio di così, insomma.
Certo.
Se poi qualcuno un giorno volesse veramente farne la serie che era stata progettata, le sceneggiature ci sono già, il disegnatore sono ancora vivi.
Buono a sapersi, perché devo dire che appunto per essere stata scritta nel 95 è una storia tragicamente attuale, no? Perché c'è questa Milano un po' alla 1984, no? Con un sotto proletariato formato da meticci dei meticci, no? E poi ci sono i ricchi, quelli che stanno bene, che fanno una vita parallela sfruttando gli altri, insomma è una roba molto, molto attuale, direi. E poi il protagonista ci è piaciuto molto, e tra l'altro abbiamo citato 1984, ma l'incipit Chiamatemi Ismail è un chiaro richiamo a Melville, al lio narrante di Moby Dick, no? Come mai ti è venuta questa idea per il tuo protagonista?
Perché volevo un nome che fosse assolutamente legato a una tradizione, diciamo così, a un ambiente culturale mediterraneo, ma ancora alieno, nei confronti del Mediterraneo, quello alto, quello dei ricchi, e dall'altra parte volevo un meticcio perché questo Ismail non fa testo nell'Italia in cui è andato ad abitare, cioè suo padre e sua madre, un operaio brianzolo dal cognome Bernasconi, molto allusivo, certo. E la madre, si chiamava Fatima, erano due impiegati dell'AGIP in una delle trivelle di posti di trivellazione in Algeria, e ebbero una promozione e rientrarono in Italia, ma fu una disgrazia perché loro stavano benissimo dove stavano, mentre nell'Italia in cui si sono trovati a rientrare si sono trovati di fronte a una società razzista, ma razzista per non per censo ma per etnia, cioè quella che abbiamo immaginato noi era esattamente come Sudafrica di Mandela,
certo.
Dove la popolazione è divisa per sangue, gli alpini, i padani 100%, e avvia a scendere tutti quelli che sono invece i prodotti di scarto di una società in cui loro malgrado si trovano a vivere. E Ismail è il detective dei poveracci, era un ex poliziotto, se n'è andato per diatribe con ovviamente i suoi superiori, e adesso campa alla meglio come può ed è il detective dei poveracci. E ovviamente ha un cognome che identifica immediatamente lui e tutti quelli che gli stanno intorno come un cittadino di serie B.
Certo.
E quindi abbiamo lei, su mia indicazione, ha riprodotto fedelmente le indicazioni che c'erano sia nel Sudafrica pre-Mandela, con le corsie separate per i cittadini di serie A, di serie B, di serie C, e poi anche quelle che c'erano nell'America degli anni 60,
certo.
Negli stati del sud, con la segregazione razziale più feroce, dove i neri dovevano andarsi a sedere in fondo agli autobus, eccetera, eccetera, eccetera.
Insomma,
disgraziatamente ci abbiamo attaccato. Perché noi nel 95 ce la vedevamo brutta con Berlusconi che era appena salito su, e la storia amaramente ci ha dato ragione, non negli esiti più tragici, ma insomma ci andiamo vicini.
Sì, diciamo di sì, questa ucronia si è rivelata appunto abbastanza attuale. E, senti, come hai lavorato con lei? L'avete lavorato a distanza, gomito a gomito? Ci sono stati delle discussioni a proposito di alcune scene? O insomma, o siete andati d'amore e d'accordo, dato che vi conoscete appunto da una vita?
Beh, non è stato difficile, anche se in quel periodo lì io abitavo a Bologna e lui era a Malamocco, come sempre,
certo.
Vive lì. In quella che era una volta la casa di Pratt. Abbiamo fatto un paio di ping pong, ma io, considerato che Bologna e Venezia sono 2 ore di treno, andavo spesso io da lui e qualche volta è venuto lui da me, ma abbiamo aggiornato la situazione in brevissimo tempo perché la sceneggiatura, grazie anche alle indicazioni che gli avevo dato io, era molto facile da realizzare. Si è sbizzarrito parecchio perché Lele ha un'anima da disegnatore umoristico che in questo caso è diventato humor macabro.
Eh sì.
Perché gli ho dato delle indicazioni generiche da una parte, in alcune scene, ma molto precise da altre parti, dicendogli di insistere sulla sporcizia, sull'accumulazione a strati della città e su tutta un'altra serie di particolari che poi gli ho lasciato mano libera, dicendo sbizzarrisciti, e se andate a vedere delle vignette sono assolutamente esilaranti, tipo quelle ambientate alla Mangiagalli, che è peggio di un lazzaretto modello Manzoni della festa del 600.
Beh, io trovo anche poi che sia molto bello il contrasto, perché ci sono delle scene, come hai descritto tu, no? Molto piene di elementi, piene di livelli di lettura, e poi ce ne sono altre invece magnificamente sintetiche in questo bianco e nero che ci ricorda molto Pratt, no? Con dei tagli di luce assolutamente netti e con 4 segni che già ti suggeriscono un ambiente, no? E questo poi è il fascino del fumetto fatto in questo modo, ecco. Ma tu che ne pensi, per esempio?
Il bianco e nero è stata una scelta obbligata in qualche maniera, perché ci volevamo proprio riallacciare ai grandi del bianco e nero, che sono stati Pratt sicuramente per Vianello, ma prima di lui c'erano tutta una serie di disegnatori a cui entrambi facevano riferimento. Milton Caniff è il più storico,
certo.
Ma il più importante vicino a noi è Alex Toth, di cui si parla poco, ma è veramente straordinario nei giochi di chiaroscuro e nei bianchi e neri super delimitati.
Certo, perché poi ricordiamo che c'era la scuola del tratto e la scuola invece della macchia, no? Come dire, il bianco e il nero, poi c'era invece chi amava il tratteggio, pensiamo magari a Sergio Toppi o a altri stili completamente diversi, no? Però era una grande tradizione del fumetto. Ecco, quello che stavo per chiederti è: ma tu come lo vedi il fumetto anche nella forma del graphic novel, quindi più articolata, più complessa, ha un futuro oppure ci dobbiamo rassegnare invece a stili molto ibridati con l'arte digitale? Con il computer, ci sono ancora storie che si possono raccontare con il fumetto?
Ti rispondo con una frase di Sam Peckinpah: I no story, I no movie. Se non c'è la storia, non c'è il film. Quindi la storia deve essere forte, deve attrarti, deve tirarti dentro, devi sospendere l'incredulità. E questo può avvenire soltanto se la storia è scritta bene. Dopodiché il segno grafico varia con gli anni e con le tecniche, ma non c'è dubbio che ci sia tantissimo spazio per la sperimentazione. Un grande esempio della sperimentazione è il maestro del fumetto sudamericano come Alberto Breccia.
Certo.
Il quale, se andate a vedere il suo segno grafico, ha utilizzato 20 tecniche diverse. Addirittura in alcuni momenti utilizzava le lamette da barba, il lucido da scarpe, ne faceva di tutti i colori. E il suo fumetto è un esempio di sperimentazione avanti con gli anni che nessun tipo di grafica computer riuscirà mai a rendere. Per
Certamente.
Cui il grande artigianato artistico del fumettaro vero, ovvero di colui che racconta le storie tramite i fumetti, è ancora un terreno da esplorare e non ci si può rinchiudere dentro un recinto angusto delimitato dalla tecnologia che è a disposizione. Capisco che il cinema possa avere moltissimo bisogno della CGI e compagnia bella, però vi ricordo anche che l'ultimo film girato in analogico prima dell'avvento del digitale è quello che ha immaginato il futuro. Questo film si chiama Blade Runner.
Blade Runner, insomma, una pietra miliare, è uno dei film che amiamo
guardi,
di più.
Se tu guardi gli effetti speciali, i DVD con la storia degli effetti speciali che sono stati inventati, sono cose estremamente semplici, ma assolutamente geniali. Allora, evidentemente, le soluzioni che si trovi con l'analogico rispetto al digitale sono sicuramente più di quello che si può fare il digitale, perché il digitale bisogna programmarlo prima.
Certo.
Sono come i giocatori di scacchi, no? Cioè, più elettronici, più dai istruzioni, più fiduci, più attite gli dai, meglio giocano. Con i film ancora gli effetti di Breccia o di Pratt, di Milton Caniff, non sono riusciti a metterceli dentro, per cui non riescono a venire fuori dei film migliori della mano del disegnatore.
Beh,
stavolta
insomma,
quando tu guardi Lele di Anello, Lele si è divertito veramente a pescare in tutto l'immaginario del bianco e nero fumettistico. L'ultima vignetta te la dice tutta. Se vedi il maestro che cammina sotto la pioggia con queste gocce di pioggia fatte come se fossero delle lettere, è straordinario.
Infatti, è assolutamente un libro da non perdere, da regalare e anche da regalarsi. E come si fa per acquistarlo, quindi, dato che lo avete prodotto autonomamente, dove lo possono trovare?
Normalmente vai su Amazon.
Ah, ok, perfetto. Insomma, in questo caso possiamo utilizzare Amazon. In altri no, però questa volta va bene. Senti, Augusto,
no,
tu...
più che altro perché abbiamo scelto Amazon, più che altro, non perché ci stesse simpatico Amazon, ma semplicemente perché è una produzione fumettistica autoprodotta che voleva avere tanta diffusione, non poteva utilizzare una piccola diffusione.
Chiaramente,
quindi,
chiaramente.
Ho torto collo, ma siamo andati lì.
Certo, ma infatti ognuno poi fa le scelte che aiutano poi il libro a viaggiare di più, ad arrivare a più lettori possibile, questa è la priorità assoluta. E senti, poi tu mi hai anche segnalato un po' di titoli di brani da far ascoltare, e a me piacerebbe adesso ascoltarmi Angélique Kidjo con questa Cross-Eyed and Painless. Come mai l'hai scelta?
Perché c'è una serie di riferimenti incrociati e molto sotterranei e Talking Heads.
Beh, fantastico.
Ma ce ne sono parecchi di riferimenti a saperli cercare, eh? Addirittura ho citato Thomas Moore dell'Utopia.
E questo infatti poi lo lasceremo scoprire ai lettori quando si immergeranno in questo Nebbia sporca firmato da te, disegnato da Lele Vianello, veramente molto bello, molto interessante. Allora Augusto, io ti ringrazio e aspettiamo magari le prossime avventure di Ismail Bernasconi in questa Milano così un po' incubica. Speriamo che qualche spiraglio di luce esca fuori.
Speriamo sì. Che Dio rende giustizia all'Africa per quello che gli hanno sottratto i Talking Heads, ma in buona fede.
Benissimo, allora ce l'andiamo ad ascoltare subito. Grazie Augusto e a presto.
Grazie a voi.
Ciao, 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 ciao.
Lost my ship, trying to act casual.